Grazie. Bene, tutto buonasera a tutti. Prima di passare all'appello, devo comunicare che hanno giustificato la loro assenza da Nocerità per motivi di lavoro, dove Beatrice per motivi familiari e Locatelli Ambrogio per indisposizione.
Allora, accogliamo gli auguri per l'occasione per fare gli auguri a Ambrogio, che ha avuto un piccolo problema per cui è ricoverato, domani verrà dimesso. Nulla di particolare. Lascio alla dottoressa Barletta per l'appello.
Cordoni, Locatelli Andrea,
presente.
Sono abbiamo messo presente, Cervelli, Torriani, Bersani, Ruggeri, Cessi, Fabiano,
presente.
Dattilo, Boldoni, Mancini, non c'è, Nicoletti, Locatelli Ambrosio, non so assente, Zanaboni, Di Grigoli, dov'era? Assente. Ok, grazie.
Bene, visto che abbiamo un numero legale, possiamo iniziare. La seduta di questa sera è stata convocata molto velocemente, perché purtroppo altrettanto velocemente dobbiamo cercare di stare al passo con le modifiche quotidiane delle norme che purtroppo stiamo solo subendo. Nel caso specifico, voi sapete che con il decreto legge 201 del 2011 era stata istituita la TARES, che obbligava da quest'anno la sua applicazione. Già in una precedente delibera del 22 agosto avevamo detto che l'indeterminatezza di alcuni elementi ci impedivano di approvare il regolamento e di conseguenza istituire la TARES. Pochi giorni dopo questa decisione, il 30 agosto, è uscito l'ultimo decreto legge che apportava modifiche, alcune modifiche all'applicazione della TARES. In questo decreto legge è stato anche introdotto un emendamento che consente ai comuni di mantenere in essere anche per quest'anno, se lo ritengono, la TARES. Naturalmente con l'obbligo di copertura totale della spesa, o qualora questo non avvenisse, la parte mancante deve essere posta a carico della fiscalità generale. Questo perché il principio di chi produce rifiuti e deve pagarli porta a mettere a carico dell'utenza il costo complessivo della tassa rifiuti. Noi abbiamo lavorato e anche in qualche modo speso dei soldi inutilmente, in quanto ci eravamo attrezzati per un programma per l'applicazione della TARES, che in questo momento ci è servito solo a fare qualche proiezione, ma evidentemente non è utilizzabile. Le proiezioni che avevamo fatto sull'applicazione della TARES erano piuttosto preoccupanti, nel senso che c'erano delle macroscopiche ingiustizie anche rispetto ai vari tipi di utenze che dovevano sopportare la TARES. In particolare va ricordato che applicando la TARES le banche pagavano esattamente la metà di quanto pagano adesso della tassa rifiuti, per contro alcune attività, soprattutto di carattere sociale, e mi riferisco alla parrocchia, alla scuola parrocchiale, alla ISIS, a quelle attività di carattere sociale che venivano punite per certi versi in termini economici, perché quasi triplicava quanto dovevano pagare di TAR rispetto alla TARSU. L'altro elemento che è evidente sull'applicazione alla TAR era quello dell'aggravio delle famiglie numerose, di 5-6 componenti. Questo soprattutto per quelle famiglie che avevano gli appartamenti molto piccoli, paradossalmente, perché chi aveva un appartamento più grande già era gravato di una quota della TARSU, di conseguenza la differenza diminuiva, mentre chi ha un appartamento piccolo il ricarico è sicuramente maggiore. L'altro aspetto riguardava le attività economiche. Noi ci trovavamo di fronte a realtà molto grandi per le quali veniva ad esserci una diminuzione dei costi di smaltimento rifiuti. Attività artigianali piccolo-medie che più o meno mantenevano in essere quello che era il costo della TARSU, e attività economiche commerciali, mi riferisco soprattutto ai bar, ristoranti, fioristi, cioè tutto ciò che è legato all'alimento veniva gravato pesantemente da questi tributi. E noi ci stavamo attrezzando per capire come cercare di mediare queste differenze. Nel frattempo è intervenuto questo emendamento per cui abbiamo ritenuto opportuno mantenere in essere la TARSU. A questo punto, visto che c'è la volontà dell'amministrazione di non gravare più del dovuto quelle che sono le imposte a carico dei cittadini e delle imprese, ci siamo attestati sul minimo indispensabile per rispettare la legge. La norma prevede di coprire integralmente il costo della raccolta, dello smaltimento dei rifiuti. Noi l'anno scorso avevamo una copertura dell'86%, per cui l'aumento che questa sera veniamo a proporre è del 15% per arrivare a questo pareggio. In soldoni, diciamo che un appartamento di 100 metri quadri ha un aggravio di circa 23-24 euro rispetto allo scorso anno, considerando anche che non c'è stata l'applicazione IMU sulle prime abitazioni. Questa sembra essere un aggravio abbastanza sopportabile, anche se è evidente che sia i cittadini che le imprese farebbero volentieri a meno. Ecco, questo è la proposta che noi questa sera poniamo all'attenzione del Consiglio. Nella tabella allegata abbiamo volutamente tenuto distinto quella che è la tassa rifiuti, la TARSU vera e propria, quella che è l'addizionale ECA, che comunque veniva pagata già anche lo scorso anno, e quella che è invece la percentuale che viene riscossa ma va a vantaggio della provincia. La somma di questi tre elementi porta alle nuove tariffe finali. Io mi fermo qui per quella che è l'esposizione della proposta della delibera, dicendovi anche che il testo della delibera viene proposto e loro hanno la, il comma nuovo, no?
No, perché lo, lo...
Allora, io ve lo leggo, poi se è caso di fare una copia la facciamo. Il comma 9 della, del testo che voi avete, avete in mano, del dispositivo, viene integralmente sostituito da questo. Allora, innanzitutto perché il, la, la, il testo dell'articolo 9 era una ripetizione di ciò che già viene detto al punto 2 del deliberato. E l'altro elemento che dovevamo introdurre è che in precedenza noi avevamo detto che la TARSU andava pagata entro il 31 dicembre. Per non gravare di ulteriori incombenze i cittadini, dover fare due volte la coda in posta o in banca per il pagamento dell'F24, il comma 9 tende a precisare che anche il saldo della TARSU va pagato con l'F24 il 16 di dicembre. Il testo è questo: di stabilire che il pagamento della rata saldo sarà effettuato mediante F24 entro il 16 dicembre 2013, demandando al responsabile di darne, della ragioneria inteso, di darne comunicazione mediante avviso sul sito web del comune almeno 30 giorni prima del termine suddetto. Ecco, è solo una precisazione perché in precedenza noi avevamo detto che la rata andava pagata il 31 di dicembre. Detto questo, lascio la parola ai consiglieri su, per i loro interventi. Se c'è qualche precisazione da fare. Prego, consigliere Nicoletti.
Grazie, buonasera a tutti. Solo una precisazione relativamente al punto 9, nuovo, nel senso che va bene darne visione sul sito, però sarebbe opportuno anche in occasione dell'invio del bollettino di versamento che fosse precisato magari in eretto e mandato via in tempo opportuno perché le famiglie si possano organizzare e programmare anche il versamento dovuto.
Sì, diciamo che il testo si è limitato a riportare la pubblicazione sul sito entro 30 giorni perché questo è proprio un obbligo che la normativa pone in carico, per cui poi ci saranno altre forme di comunicazione al cittadino e lo sapete perché ne abbiamo parlato nella conferenza di capigruppo, l'anticipo a questa sera era proprio per dar modo di comunicare ai cittadini che entro 16 dovranno pagare l'ultima rata della TARSU. Comunque sì, sicuramente andranno fatte altre forme di comunicazione. Consigliere Sessi.
Domando se non ci ho capito niente, ma però un po' sono basito perché non sento nessuna lamentela da nessuno su questa cosa. Io sono un artigiano e diversi artigiani da me sono venuti e erano anche abbastanza incazzati. Premesso che stiamo parlando ancora di mettere in tasca alla gente, alle famiglie in questo periodo. Io non ce l'ho con il signor sindaco perché lui è per legge, se non ho ben capito come mi sono informato un po', la maggior parte dei comuni che versa il 79% dell'immondizia si deve apportare al 100% il pagamento dell'immondizia. E vabbè, questo lo capisco anche se in parte mi fa rabbia, pensando ai 95 miliardi di euro non pagati, non fatti pagare dallo Stato al gioco d'azzardo, questo mi fa un po' rabbia. E mi sento anche preso un po' in giro come cittadino italiano, come artigiano e infine anche un po' come consigliere. E con questi soldi non so quante cose si sarebbero potute fare, forse non stavamo neanche qua a discutere di queste. Però voglio bene capire, signor Sindaco, Perché io, noi parliamo di 14 euro, 15 euro nel caso delle famiglie, 20 euro, però qua si parla anche di un addizionale, saranno solo tasse che vanno alla facoltà dei comuni dai 30-40 centesimi, vale dire che se io ho un capannone di 500 metri, il mio aumento sarà annuo di 150 euro. Già io ne pago 1.300 per due sacchetti di immondizia che faccio dalla settimana, pagarne 1.500 mi sembra un'ulteriore stangata, è questo che io voglio capire. È questo che da me sono venuti degli artigiani che hanno i 2.000 e 1.500 metri quadrati e che devono pagare, perché qua si va al metro quadro. E questa è la cosa che dà fastidio, è questo che si parla per televisione, che dice aiutiamo le aziende in difficoltà, e se questo è il modo di aiutarle, per me è il modo di affondarle. E io rimango basito perché nessuno interviene su queste cose. A me sono venuti, a me dispiacciono sentire queste cose, perché se c'è crisi, la crisi ci deve essere per tutti. E se c'è certa gente, e come ho detto prima, cioè, fa rabbia pensare che 95 miliardi su 95 miliardi di tasse di evasione fiscale ne sono pagati soltanto 500 milioni e noi stiamo qua questa sera a discuterne di queste cose, e non trovo giusto, e non trovo nemmeno giusto che passa in silenzio e nessuno le menzioni queste cose, perché la gente, almeno quelli che sono venuti da me, erano abbastanza incazzati su questa ennesima mattata, e passa in silenzio, perché passa in sordordine. Qua si passa, si parla, e lo voglio capire bene, del pareggio delle spese che ha il comune sullo smaltimento dei rifiuti, che lo posso anche capire, però fino a un certo punto. Questa è la spiegazione che io le chiedo.
Bene, grazie consigliere Sessi. No, noi in questa sede purtroppo dobbiamo dare applicazione a norme che non siamo noi a decidere. Questo anche la settimana scorsa c'è stata l'Assemblea Nazionale dell'ANCI, è stato più volte rimarcato, io anche, ho avuto occasione anche di parlare con il ministro Del Rio e però anche a lui abbiamo detto non possiamo, nessuna impresa privata potrebbe arrivare al 30 novembre a approvare il bilancio di previsione che scade il 30 di dicembre senza fallire. Questo è il primo punto. Il secondo è l'incertezza normativa. Noi questa sera siamo chiamati a fare una scelta di mantenere la Tarso, ma anche perché nella legge di stabilità la Tari, la nuova tassa rifiuti, è applicata su metro quadro. Per cui una valutazione di opportunità è stata fatta considerando se era il caso di sconvolgere la ripartizione degli oneri di raccolta e smaltimento applicando la TARES, per poi fra un mese tornare al metro quadro. Io anzi ringrazio il consigliere Cessi per la avermi fatto presente dei 30 centesimi, cioè i 30 centesimi a metro quadro è un'imposta statale, noi abbiamo una facoltà di portarla a 0,40 e quel 0,10 rimarrebbe nelle casse dei comuni, cose che non abbiamo nemmeno preso in considerazione proprio per coscienza delle difficoltà che stiamo vivendo. Lì, come per una gran parte dell'IMU, anche in questo caso è evidente che il comune è l'ultimo anello che ci mette la faccia sul quale graverà anche il peso di questi 30 centesimi, perché il cittadino che si recherà a pagare l'F24 alla fine non guarda i codici se è l'addizionale provinciale piuttosto che quella statale piuttosto che la tasso comunale. Alla fine dice pago tot in più e questo grazie al comune. In realtà non è proprio così, però oramai questa funzione di gabelliere dello Stato ci è stata applicata oramai da 3 anni, speriamo al più presto che ci venga tolta. correttezza dell'applicazione posso essere d'accordo che il metro quadro può non essere la misura ideale per valutare la produzione di rifiuti, però ripeto, siamo davanti a un quadro nazionale legislativo che parla abbastanza chiaramente, e in questo noi dobbiamo tener conto di queste norme, che poi, come nel caso della legge di stabilità, può darsi che poi in sede di discussione parlamentare venga comunque ulteriormente stravolta. Quello che noi chiediamo e abbiamo sempre chiesto a gran voce come comuni, non abbiamo paura a far pagare le tasse ai cittadini, però ci diano il modo di farlo con costanza e con un quadro legislativo fermo, perché questo ci consente anche una programmazione che oggi evidentemente non possiamo avere.
Io, signor Sindaco, replico in un attimo, io la capisco dal suo punto di vista, ma deve capire anche il nostro punto di vista. Io parlo come artigiano e anche come le famiglie che fanno fatica a tirare fine mese, che con questa cosa, se si legge bene, si spiega bene, nel prossimo anno questo sarà più costerà di più che l'IMU alla fin fine. Però dico che come cittadino io sono indignato, non posso accettare un aumento ancora di queste cose, perché alla fin fine noi siamo qua solo e solamente per pagare tasse, cioè non ne posso, io personalmente non ne posso più, e penso che tanti artigiani e tanta gente non ne possa più di sentir pagare solo di parlare solo di aumenti, perché quello che si sta parlando ultimamente, e noi ultimamente, io l'ho votato e mi sono trovato anche il naso per tutti i discorsi che ha fatto lei, che mi trovano che d'accordo, ma adesso io non posso più accettare ancora una cosa del genere. Questa è gente che si vede aumentare di 600 euro annui il costo di questa cosa, in un artigiano che ha un capannone di 1.000-1.500 metri quadri, non si possono accettare queste cose. Io dico, con tutti gli sprechi che ci sono, non parlo del comune di Lodivecchio, e con tutto il resto che ci gira intorno, non si possono più accettare. Poi si vanno a raccontare in televisione altre cose.
Va bene, ecco, sono inciso, l'unica cosa positiva è che il decreto ha introdotto anche una parziale possibilità di scaricare parte dell'IMU dalla tassazione aziendale, perché
i tre fogli c'è da spararsi alla fine la verità di come sono veramente le cose, le tasse, come stanno andando, ci stanno massacrando.
Va bene, io, se non ci sono altri interventi, metterò in votazione con la modifica del punto 9 come letto all'inizio, e se volete ve la rileggo, non... Ok, possiamo mettere in votazione. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità, grazie. Devo chiedervi la immediata esecutività dell'atto, chi vota a favore dell'immediata esecutività alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, grazie. Punto 2, estinzione anticipata di alcuni mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Questo era un impegno che avevamo preso in sede di approvazione del bilancio di previsione, ci eravamo posti l'obiettivo di diminuire di circa 100.000 euro i mutui in corso. Abbiamo scelto di estinguere quattro mutui che sono quelli sui quali paghiamo interessi molto alti del 7%. Questa operazione che ci consente di diminuire il debito di 92.367 euro, purtroppo, come abbiamo già avuto modo di parlare altre volte, richiede di pagare una penale di 6.700, perché siccome uno è bravo a estinguere un mutuo deve pagare anche una penale. Per contro, già dal prossimo anno avremo una minor uscita di 46.600 euro. Ecco, se ci sono interventi sul punto, possiamo metterlo in votazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Grazie. E immediatamente esecutivo. Bisogna dell'immediata esecutività anche in questo atto. Chi è a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Il terzo punto è una comunicazione che riguarda la Corte dei Conti. La Corte dei Conti a luglio di quest'anno ha aperto una istruttoria sul conto consuntivo 2011. Siamo stati convocati e ascoltati. I rilievi che ci sono stati mossi erano tre. Uno era una anticipazione, l'aver utilizzato l'anticipazione di cassa, l'altro riguardava le partecipate e il terzo punto le somme iscritte a bilancio, quali residui attivi e passivi, che la Corte riteneva piuttosto alti. Sul primo punto devo dire che oltre a essere stata accolta la nostra giustificazione, parlavamo di un'anticipazione di 50.000 euro per un giorno, ma al di là di questo abbiamo avuto modo di spiegare i meccanismi coi quali opere finanziate da contributi di altri enti trovano degli sfasamenti dovuti alla necessità di rispettare il patto di stabilità da parte di questi ulteriori enti, per cui l'ultimo ente, cioè il comune che appalta e deve pagare l'opera, si trova in una difficoltà e nella necessità di anticipare con fondi propri. Questo nella sentenza conclusiva ha dato modo alla Corte di chiudere dicendo che ciò dovrebbe comportare una revisione legislativa e regolamentare dei rapporti tra enti istituzionali che tenga conto di tali effettive distorsioni al fine di prevenirle. L'altro rilievo che era stato mosso riguardava le partecipate. Qui riporto le parole che effettivamente io ho detto. Il quadro delle partecipate lodigiane non è stato dipinto in modo proprio. In particolare, non tanto delle partecipate dirette del comune, in quanto il comune ha partecipazione in SAL, Consorzio Basso Lambro, EAL e CAP, nessuna delle quali è in perdita come partecipate. Nel caso dell'EAL, le società partecipate dall'EAL SPA, sono tutte in perdita effettivamente, cioè dalla Bellisolina a Ecoad e alla Service, tutte sono effettivamente in deficit, tant'è vero che all'ultima assemblea dell'EAL avevo proposto al commissario della provincia di dare un termine perentorio dal 31 dicembre per redigere un bando per la cessione della partecipazione delle quote di Bellisolino. Non è stata accolta la proposta perché la provincia sta tentando una cessione, di cui non conosciamo i termini, probabilmente di tutta EAL, e questo purtroppo su questo non è che possiamo incidere molto. Quello che io ho fatto presente alla Corte è che le partecipazioni del Comune sono talmente irrisorie che è difficile incidere sulle scelte, perché quando si ha lo 0,02% di capitale, è difficile definire una linea di una partecipata. E questo la Corte dice, vabbè, non è tanto la quota di partecipazione, ma è il principio per cui se un'azienda partecipata chiude in perdita, prima o poi i soci che possiedono le quote saranno chiamati a ripianare i conti. L'altro e ultimo rilievo riguarda i residui attivi e passivi alti che abbiamo in bilancio, e questo oggettivamente è un dato vero. Bisogna dar atto che noi abbiamo dei residui attivi e passivi piuttosto alti. Questo merita un'analisi sicuramente più dettagliata che faremo con gli uffici. Sicuramente giocano gli stessi argomenti che abbiamo trattato sul primo punto, vale a dire quando le opere sono finanziate con contributi di altri enti, le somme rimangono in bilancio per diversi anni, perché se noi guardiamo il lavoro al Conventino piuttosto Corte Grande eccetera, sono circa 10 anni che o 7-8 che si trascinano le somme in bilancio, così come alcune pendenze, e abbiamo già citato più volte il caso della biblioteca che è di proprietà dell'agenzia delle entrate, noi ogni anno accantoniamo il costo di un affitto che dovremmo pagare ma che non ci viene richiesto. Come? Oltretutto noi avevamo fatto la richiesta di acquisire questo immobile e speriamo di, dopo 4 anni che è iniziato il percorso, di riuscire a concludere. Per cui su questo l'anno prossimo sicuramente ci deve essere uno sforzo per diminuire i residui attivi e passivi. Ecco, questo per quanto riguarda i rilievi che avevamo mosso la Corte dei Conti, dai quali è emerso che abbiamo chiuso un consuntivo sicuramente apprezzabile, visto che non abbiamo avuto nessun rilievo di merito riguardo ai nostri conti, che sono stati considerati assolutamente in ordine. Questo è quanto vi dovevo. Ecco, no, colgo l'occasione per anticipare ai consiglieri che il prossimo consiglio comunale sarà il 27 di novembre, perché dovremo fare entro il 30 novembre dobbiamo fare per forza un consiglio comunale. Vi ringrazio per la vostra disponibilità e vi auguro una buona serata, visto che ne abbiamo ancora una parte davanti. Grazie a tutti.